SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Nostro ospite oggi per Una vita e una storia è Francesco Racco, giunto in Australia nel 1975, nato in Asmara, quindi il tuo percorso di vita è un po' movimentato. Allora, vogliamo cominciare dall'inizio. Sei nato ad Asmara, perché?
Sono nato all'Asmara nel lontanissimo 1942, in questa città che fra l'altro recentemente è diventata anche un sito dell'UNESCO. Secondo me abbastanza immeritatamente, però c'ha un'architettura un po' classica, imperiale, un po' interessante. Comunque sono nato là perché mio padre è calabrese, della provincia di Reggio Calabria, uno dei figli di una famiglia numerosa, andò volontario sotto le armi, lui era del 14, a 17 anni. E quindi a 18-19 anni partì per l'Abissinia, per cui seguì questa avventura che però hanno seguito tanti italiani, per cui io non sono proprio un'eccezione. Lui arrivò in Eritrea ed in Etiopia, perché fece la campagna di guerra, nel 35, e io sono nato nel 42, per cui 7 anni prima che io potessi nascere. Nel frattempo mia madre, che era la 17esima figlia di una famiglia di 17, essendo rimasta orfana perché la mamma è morta, poveraccia, andò in Africa perché una sorella si era già trasferita all'Asmara come settlers, come colonizzatrice, a 9 anni. Per cui mio padre e mia madre si sono conosciuti all'Asmara, si sono sposati nel 41 e 9 mesi e meno 8 giorni sono nato io. Per cui credo che ancora allora si rispettavano certe regole, insomma.
Possiamo dire una vita, tante storie, quindi tu sei nato in Asmara e dopo quanto siete tornati in Italia?
Allora, io sono nato in Asmara. Quando avevo 2 anni la mia famiglia si è trasferita ad Assab, per cui diventa ancora più esotico. Assab si trova sul Mar Rosso, è stato il primo possedimento coloniale italiano, ottenuto commercialmente e non con guerra, dalla società Rubattino, che era una storica società di navigazione. E io ho vissuto ad Assab dal 44 fino al 49, quando il governo italiano disse agli italiani residenti in Eritrea, che nel frattempo era diventata inglese, era andata sotto gli inglesi per via della guerra mondiale, offrì ai cittadini italiani di tornare in Italia, loro avrebbero pagato il biglietto. Così mio padre, che era un romantico e anche uno molto attaccato all'Italia, disse: io vorrei che i miei 2 figli, allora c'era già un mio fratello, venissero educati e crescessero in Italia. Così partimmo alla fine del 49 e arrivammo a Brindisi a novembre del 49.
Dopo Brindisi?
Dopo Brindisi prendemmo il treno, arrivammo a Roma. No, voglio raccontare una cosa molto bella. Mio padre, per farmi inorgoglire dell'Italia, mi diceva sempre, quando eravamo ad Assab, io avevo già 8 anni, per cui quando siamo partiti, quasi 8 anni, mi diceva: sai che in Italia ci sono tutte le strade, sono di specchi. E dice: no, babbo, ma papà, perché allora ancora non avevo l'inflessione toscana. Papà, dico, ma che mi dici? Sì, sono tutti di specchi. Noi arrivammo col treno da Brindisi, arrivavamo alla stazione di Roma, a destra ci sono le laziali e c'è il tramvetto che andava a Centocelle, dove c'era mia nonna, e pioveva, per cui io vidi queste strade d'asfalto che luccicavano e dicevo: madonna, ma allora è vero, qui le strade sono di specchio. Questo tanto per dire il mio primo impatto con Roma.
Quindi i tuoi calabresi dall'Asmara sono tornati in Italia.
In Italia, a Roma.
A Roma, perché, a Roma avevi dei nonni. Come mai?
Avevo una nonna, perché era l'unica sopravvissuta, si chiamava Concetta Corica, c'è stato un grande calciatore qui che si chiamava Corica, e vivevano in una baraccopoli. Vivevano in case di cartone, di latta, appoggiato all'acquedotto alessandrino. fra Torpignatara e Centocelle, per cui noi siamo tornati, non so perché mio padre fece quella scelta, perché in Africa non stavamo male. Invece tornando, mio padre, che non aveva né arte né parte, perché lui era radiotelegrafista, non puoi pensare niente di più sfigato, si dice oggi, perché nel frattempo il telefono, le radio, non servivano più quelli con l'alfabeto Morse che facevano i tic e tac con l'alfabeto, per cui era senza lavoro, disoccupato. La sua famiglia, dove c'era un fratello, quattro sorelle e questa mamma vecchia, in questa bidonville, e in più ci siamo arrivati io, mia mamma e mio fratellino. Insomma, è stato duro, insomma, negli anni 50.
Quindi come è trascorso questo tuo periodo a Roma dal 1950 al 72?
Allora, diciamo che l'ho fatto in periferia, perché io ho cambiato casa 21 volte in 22 anni. Cioè, questo andava con la fortuna o meno di quello che faceva mio padre. Mio padre faceva lavori strani, tutto quello che gli poteva capitare, alla giornata si arrangiava. Uno dei suoi lavori era per esempio quello di portare le cambiali scadute che la gente non pagava, invece di portarli a processo, di pignolarli, c'era qualcuno che andava lì e dice: guarda che noi ti rateizziamo ulteriormente, e lui andava con la bicicletta a portare queste cambiali, a seconda se gli andava meglio o peggio cambiavamo casa. E in più, ogni volta che dico questa cosa mi viene in mente Ladri di biciclette. Cercherò di non commuovermi questa volta, ma mio padre gliene rubarono 3 di biciclette, per cui ecco, mi fermo qui.
Quanti anni avevi?
Avevo 10 anni, quando, insomma, 8 anni appena arrivato, poi sono, fino al 72 avevo 30 anni.
E hai studiato a Roma?
Ho studiato geometra in un posto bellissimo, era, all'inizio si chiamava Leonardo da Vinci, vicino al Colosseo, via degli Annibaldi, e era questo grande istituto che ancora c'è, però lo condividevamo con i ragionieri. Poi nel 1959-60, io avevo 18 anni, ci scorporammo dai ragionieri, andammo all'EUR e diventammo Leon Battista Alberti, davanti al Colosseo Quadrato. Sai, il palazzo della civiltà del lavoro, praticamente. E, sì, i miei, nonostante fossimo molto poveri e non mangiavamo tutte e tre i pasti tutti i giorni, questo ti posso garantire che era regolare, però alla calabrese, alla meridionale, insistettero perché almeno il figlio più grande andasse avanti negli studi. Però fino a quando poi poteva lavorare, lavorando aiutare la famiglia, per cui io non ho potuto fare l'università, perché appena diplomato geometra, allora il lavoro si trovava, e io lo trovai subito, anche perché mi sono diplomato con ottimi voti, non potetti andare all'università. Ci andai, perché essendomi diplomato con la media dell'8, mi avevano dato una borsa di studio, però dovevo iscrivermi all'università, e in quel caso mi hanno dato 180.000 lire, che allora erano una somma grandissima, specialmente per noi. Per cui io mi iscrissi a statistica, che fra l'altro è una materia che ho sempre amato, però soltanto per prendere quei 180.000 lire.
Mi parlavi di tuo padre che ha fatto tutti i lavori possibili e immaginabili. Tua mamma, che tipo di donna era?
Ah, mia mamma era una donna molto molto volitiva, bellissima innanzitutto, sembrava una dea greca, sposata, ha avuto una vita difficile perché si sposò a 16 anni, io sono nato che mia mamma aveva 17 anni, vissuta in quella situazione di emigrazione, mio padre 11 anni più grande, per cui non credo che abbia potuto vivere una situazione normale, naturale, di fidanzamento, di innamoramento, penso... Insomma, poi sì, con mio padre andavano d'accordo, insomma, non è che poi gli è andata malissimo, però penso che poverina poteva avere qualche anno in più prima di sposarsi. In più era del RH negativo, e questo che cosa c'entra? C'entra che allora ancora non sapevano che se avevi quella condizione... I tuoi figli, specialmente i pari, morivano. Infatti lei ha avuto 5 figli, a parte gli aborti che non so quanti, e quelli pari gli sono morti. Per cui, insomma... Però, ecco, lei è stata sempre casalinga. Ha avuto un breve periodo in cui ha lavorato alla Wurer, alla birreria di Roma, via Alessandria, ma per un periodo breve, meno di un anno, credo. ma ha sempre condotto la famiglia molto bene, devo dire.
Mi hai parlato dei tuoi studi superiori, le tue scuole elementari, fra i bambini appena tornato dall'Africa, com'è stato quel periodo?
Allora, io innanzitutto la prima elementare l'ho fatta ad Assab, dai missionari. Tra l'altro ho delle esperienze con la Chiesa, io oggi non sono più credente, però all'inizio promettevo bene, perché a 5 anni c'era il missionario di Assab che diceva: questo bambino è così intelligente, a mia mamma, no, a mio padre, che bisogna fargli la prima comunione. Dice: ma c'ha 5 anni, di solito si fa 7. Dice: no, lui è troppo intelligente. Così mi hanno fatto la prima comunione a 5 anni. Ricordo che io facevo il chierichetto a 5-6 anni ed ero quello che dondolava l'incensiera. Non so se ti ricordi, se c'hai qualche immagine. Ed ero così piccolo che 2 o 3 volte ho fatto prendere fuoco il tappeto della chiesa, insomma, hai capito? Però ecco, la prima l'ho fatta dai missionari e dalle monache, di cui ho un pessimo ricordo, uno dei primi traumi della mia vita fatto dalle monache dove andavo all'asilo ad Assab.
Perché?
Perché successe che io ebbi la mia prima esperienza sessuale a 5 anni. C'erano 2 amichette dell'asilo, una si chiamava Maria Semino di Torino e una Natascia qualcos'altro, inglese. Lei aveva 7 anni, Maria ce n'aveva 5, io 6. E andavamo sotto il letto e facevamo giochetti come può fare un bambino di 6 anni con una bambina di 5. Questa Natascia, perfida Albione, diceva Mussolini, perfidi inglesi, andò dalla monaca a dirgli: sapete che cosa abbiamo fatto io e Franco? Perché mi chiamavano Franco. Dice: no, che avete fatto? Sai, se monache subito morbose, no? Dice: abbiamo fatto pistolino dentro la viola. Queste sono diventate pavonazze. Quando è arrivato mio padre, erano arrabbiate che non potevano parlare. Disse: signor Raco, oggi suo figlio ha fatto una cosa incredibile, inenarrabile, scandalosa. E mio padre dice: vabbè, ditemi che cosa ha fatto. No, glielo chieda a lui, glielo deve dire lui. Mio padre, che era un santo uomo, per tutta la strada dall'asilo fino al bar, che era di nostra proprietà, mi chiese: ma che cosa hai fatto di così terribile? No, non te lo dico se non mi picchi. Ma dimmelo. No. Alla fine dice: ma va a quel paese, chi se ne frega. Insomma, queste qua mi avevano denunciato perché avevo fatto un giochino con le bambine, capito? E questo è stato il secondo. In Italia, a 12 anni, io frequentavo la parrocchia di Via di Torrevecchia. C'era il prete che mi aveva preso in simpatia e mia mamma rimase incinta, 1952. Ebbe il figlio, per quel problema che ti ho detto poc'anzi, lo perse dopo poche ore. Il giorno dopo io andai in chiesa e questo sacerdote mi disse: allora Franco, è nato il fratellino? Io dissi: sì, è nato, ma purtroppo è morto. Mi prese, mi disse: come è morto? Dico: sì, è morto dopo poche ore. Dice: e l'avete battezzato? Dico: no, non l'abbiamo battezzato. Tu non hai battezzato tuo fratello? Cioè, avevo 12 anni, 52, 10 anni. Non hai battezzato tuo fratello? Dico: no, guardi, io non ho battezzato mio fratello. Dice: allora tu avrai per la coscienza, per tutta l'eternità, il fatto che tuo fratello sta nel limbo. Questo un prete a me a 10 anni. Queste sono cose, quello ancora non fu sufficiente per portarmi via dalla chiesa, quello arriverà.
Cose piacevoli?
A 24 anni.
Cose piacevoli da piccolo?
Cose piacevoli da piccolo? Beh, io direi che la periferia romana era meravigliosa. Io abitavo lì a Torrevecchia, finiva la città, cominciavano i prati, c'era la Marana, che adesso è coperta, buttavo i stecchi nell'acqua della Marana, le barche, 3-4, e poi le inseguivo vedendo chi vinceva. Ho fatto una bella vita a Roma, perché ero in periferia soprattutto, specialmente nei primi anni. Poi la scuola è andata abbastanza bene, anche se sempre con l'umiliazione di andare a scuola con le scarpe rotte, perché eravamo poveri. Cioè, finché io mi sono diplomato e la nostra famiglia le ha viste nere, insomma, in buona compagnia con milioni di altre famiglie italiane.
E dal 72 invece addio Roma, perché?
Allora, dunque, io mi sono diplomato geometra e mi sono specializzato topografo. Per cui ho cominciato a lavorare, a fare strade in giro per il mondo. E l'ho fatte in Filippine, Arabia Saudita, Oman, Afghanistan, Indonesia. Per cui ho fatto tutta questa trafila. Un altro lavoro molto bello, perché facevo strade, ci stavo anni in Afghanistan, mesi insomma, in Arabia Saudita 2 anni per dire la verità, e soprattutto il mio lavoro mi portava a fraternizzare con i locali, per cui ho imparato un po' le lingue, i miei operai erano tutti indonesiani oppure afghani oppure filippini. Nel 70-71, anche per via del 68, delle nuove idee, delle nuove aspirazioni giovanili, io ero già un po' passatello e avevo 30 anni, ho voluto interrompere con il geometra, ho detto non voglio più fare il geometra, ero super pagato perché all'estero ci davano $625 al mese all'inizio, poi $1000, una cifra enorme. E cominciai a fare quello che facevano molti in Italia in quegli anni, l'animazione con i bambini. E incontrai delle persone meravigliose che facevano teatro di strada, per cui cominciamo a fare teatro di strada. Poi ci scoprì un certo Fausto Antonucci, che era uno dei psichiatri di Roma, che lavorava al manicomio di Roma, lavorava a Pietralata, e ci usava per fare psicoteatro, per tirare fuori dai bambini dei problemi che non riuscivano a comunicare tramite il linguaggio, ma sarebbe stato per loro più naturale farlo tramite il teatro, tramite la mimica, eccetera. E per cui con questi amici decidemmo che Roma non poteva più essere tollerata, sopportata, troppo aggressiva, troppa gente, troppo traffico, troppa burocrazia. E eravamo diventati comunisti nel 71-72, iscritti al Partito Comunista Italiano. Noi facevamo molto spesso gli spazi per bambini all'interno dei festival dell'Unità con questo amico mio Mario Fraschetti, gruppo Il Campo, adesso lui ancora fa teatro, pensa. Per cui decidemmo di lasciare Roma. Lasciamo Roma e andammo in Maremma.
Come mai la Maremma?
La Maremma perché Grosseto c'erano i comunisti, per cui pensavamo forse i compagni ci danno una mano, e andammo a Grosseto, spiegammo le nostre esigenze, ci dissero andate a cercare verso Scanzano, verso Manciano, quelli sopposti abbandonati da Dio, sai, Gesù si è fermato a Eboli, no? Cristo lì era più o meno in quel modo. Così noi andammo a cercare appunto fra Scanzano e Manciano e trovammo questo paesino fantastico, allora obsoleto. C'era sì e no un bagno ogni 5 case, ancora si usava il vaso da notte praticamente. Il nome Monte Merano, reminiscenze storiche, Mons Marianus, dalla guerra Mario e Silla. E comunque a Monte Merano noi andammo al bar, c'era una signora meravigliosa, Mirella, e chiedemmo se c'era qualche potere in vendita, qualcosa. E lei disse no, però so che qualcuno cerca persone che vengono a raccogliere le olive. Dico ma quando? A novembre, era agosto. Ha detto vabbè, allora noi andiamo a parlare con questo e ci proponemmo per andare a cogliere le olive nel lontano 1971 agosto. A novembre del 71 noi eravamo a Monte Merano, freddo, perché allora le olive si raccoglievano a novembre fino a febbraio-marzo, e ci misero in una capanna come Gesù Cristo a dormire sulla paglia, perché il proprietario era una specie di mastro Don Gesualdo, tirchio, tirchissimo, e noi però per noi era un'avventura meravigliosa, insomma, chitarre, vino, donne un po' di meno, però poi del paese facemmo qualche amicizia. E da allora io non sono andato più via da quel paese, mi sono iscritto come residente dopo 6 mesi.
Thank you. Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.